Signore e signori, buongiorno e benvenuti a un nuovo appuntamento di Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano, con Davide al microfono, Silvia al mio fianco. Buongiorno Silvia.
Buongiorno Davide, buongiorno a tutti.
E Mauro Magnitosi in regia. Prima puntata di dicembre, carissima, ormai siamo addirittura d'arrivo verso la fine di questo 2023. Ma intanto inauguriamo la nostra puntata con un argomento simpaticissimo, cioè l'inflazione, che continua a essere molto attuale. Proprio all'inizio della settimana Christine Lagarde, la presidente della Banca Centrale Europea, ha un po' raffreddato le speranze relative all'obiettivo di ridurre il tasso al 2%, e anzi ha detto che potrebbero esserci nei prossimi mesi delle fluttuazioni al rialzo. In ogni caso c'è la massima incertezza. Allora, noi proponiamo le analisi di Nielsen IQ e Nielsen NIQ relative ai consumi degli italiani a seguito dell'iniziativa trimestre antinflazione che è stata lanciata dal governo e che durerà fino alla fine di questo anno, quindi fra un po'. Nel primo mese, ossia ottobre, c'è stata una crescita dell'1,7% nel largo consumo confezionato al grocery e per tutti i canali distributivi in Italia, contro lo 0,1% di settembre. Il picco dei volumi è stato nella seconda settimana con un più 2,8%. Inoltre l'indice dei prezzi varia di 2 punti percentuali tra settembre e ottobre, passando da un 7% a un 5%.
Allora, per quanto riguarda i prodotti nell'industria di marca, nonostante le adesioni in occasione dell'iniziativa, secondo NIQ i volumi restano di segno negativo, anche se in risalita. A ottobre, infatti, i volumi dell'industria di marca si attestano al meno 0,5% rispetto al meno 1,6% di settembre, ma con un indice di crescita dei prezzi sulla categoria in discesa fino al 6,2%. Meno 1,4 punti percentuali rispetto a settembre. La quota di mercato dell'industria di marca a ottobre è del 67,1% con un calo dello 0,5%. Molto meglio vanno i prodotti a marchio del distributore. I volumi, sempre nel primo mese, crescono del 5,4% rispetto al più 2,5% segnalato a settembre, con un indice dei prezzi del 3,4%, in discesa rispetto a settembre sempre. Infine, la quota di mercato registra un record del 32,9%. Stiamo sempre parlando del primo mese del trimestre antinflazione. Mm. Appunto, la quota di mercato di questa categoria, ovvero marchio del distributore, registra un record del 32,9% a tutta l'Italia per tutti i canali distributivi, e proprio nell'ultima settimana del mese di ottobre le rilevazioni di Nielsen IQ registrano una quota inedita pari al più 33,1%.
Non ci sono invece molte sorprese sul fatto che le promozioni siano aumentate durante il mese di ottobre dell'1,2% rispetto allo 0,9% di settembre. La crescita si conferma anche per i marchi del distributore con il più 2,9% in ottobre, una crescita dell'1,5% rispetto al mese precedente, mentre per i marchi dell'industria di marca l'indice delle promozioni cala da più 0,9 punti di settembre allo 0,5 di ottobre. Leonard e Sound of ADV, primo dicembre 2023, che inauguriamo musicalmente con una pubblicazione che era stata abortita nel 1989, incredibile, di un gruppo che ha avuto alterna fortuna, però finalmente qualcuno ha deciso di ristampare questo Illuminated 1989, doveva essere pubblicato quindi 33 anni fa, e invece fu accantonato, anche perché la casa discografica non sapeva che farsene. Cercarono di venderlo anche a un mercato che non c'entrava assolutamente niente con questa musica, che si rifà un po' allo shoegaze, un po' al dream pop, un po' ai Cocteau Twins, e quindi questi sono i The Velvet, 35 anni dopo Aurora Borealis.
You are so lovely.
Occhio, dovrebbero essere passati più o meno 55 anni da quando nei negozi italiani approdò il gioco in scatola Risiko, divenuto uno dei più grandi evergreen delle serate tra amici, soprattutto quelli che non temono lo scorrere delle lancette e non amano particolarmente il cuscino. Si sono susseguite nei decenni battaglie incredibili, fatti di strategie nascoste, scoperte, tranelli, dichiarazioni vere e proprie. Dal 2016 Risiko è prodotto da Spin Master e quest'anno ha assunto connotati molto social, grazie al giro della plancia, una variante del gioco che ha coinvolto 4 creator. Ma ce lo facciamo raccontare direttamente dal Senior Marketing Director d'Italia e Grecia di Spin Master, Edgardo Di Meo. Buongiorno Edgardo e benvenuto tra noi.
Grazie, buongiorno.
E allora, cosa vuol dire oggi Risiko e in che cosa consiste questo nuovo progetto?
Ma allora, Risiko innanzitutto è un gioco che ha superato 3 generazioni e questo non è trascurabile e racchiude un fortissimo valore di legame. Quando ho iniziato a lavorare su Risiko, appunto con l'acquisizione del 2016, come lei diceva, mi sono reso conto che ciò che lo rendeva speciale era proprio quello che evocava nei ricordi, no? Cioè le lunghe serate con gli amici. E il giro della Francia, che è il progetto di comunicazione di quest'anno, è un po' tutto ciò, cioè un viaggio tra amici su tabelloni di Risiko, ma nel mondo reale. Magari dico 2 cose in più per chi non ha avuto modo, no, di vedere questo progetto. Abbiamo scelto 4 amici, Guglielmo Scivilla, Di Biagio, Camioc e Venturi, che sono partiti in un vero e proprio viaggio, accompagnato da Gabriele Sarucci, che è il cofondatore di Sto Grand Tour, e hanno giocato praticamente una partita a Risiko nella realtà, con degli obiettivi, delle sfide da dover compiere durante il loro tragitto. Insomma, una sorta di social reality, un vero e proprio social reality, no? Senza citare voglio dire altre trasmissioni.
E quali sono stati i primi risultati e quali sono alla fine gli obiettivi?
Ma allora, sicuramente quello che abbiamo ottenuto è stato un fortissimo engagement della community, sia di Risiko ma anche quella degli influencer che abbiamo scelto. E questo secondo me deve essere la chiave, no? Trovare delle persone che si sposino bene col brand e non facciano un progetto solo, no, per lavoro, ma si appassionano, perché dà dei risultati molto più importanti a livello di engagement. E ovviamente abbiamo ottenuto anche tantissime visualizzazioni, ma questo è stato appunto un di cui anche merito della scelta dei personaggi, di come abbiamo costruito il progetto.
Buongiorno, sono Silvia Antonini. Immagino Buongiorno. Che diciamo, questo viaggio, questa esperienza sia stata poi appunto trasmessa, comunicata attraverso i social network, no? Quindi mi chiedo, a questo punto un oggetto tradizionale come il gioco da tavolo, tradizionale e anche molto analogico come il gioco da tavolo, come si integra con queste nuove tecnologie? In che modo appunto si sviluppa e anche immagino venga utilizzato per attrarre nuovo pubblico, pubblico giovane?
Esatto, allora, negli ultimi 4 anni più o meno abbiamo deciso di abbassare fortemente il target di Risico. Ovviamente Risico aveva una grandissima heritage tra quelli che erano un po' i millennials, no? Che ci hanno giocato da piccoli negli anni 90, ci siamo resi conto che adesso dovevamo creare la fan base, no? per il futuro, e quindi ci siamo rivolti alla generazione Z principalmente. E ovviamente quando si parla di questa generazione non si può non toccare tutto quello che è il mondo digital e dei social a livello di comunicazione. Forse diciamo, per noi, per me che sono un po' più appunto una generazione prima, ancora abbiamo questo modo di ragionare, no? Tra offline e online, ma in realtà i giovani di oggi non hanno questi confini così forti, quindi per loro non c'è differenza, anche se si tratta di un gioco fisico, comunque hanno cioè, la comunicazione deve avvenire necessariamente su queste piattaforme.
Ecco, io prima stavo interrompendo per dire più che i millennials direi addirittura la Generation X, che è una grandi appassionati di Risico, e mi viene anche da dire che magari attraverso questi strumenti si fa, non dico concorrenza, ma si entra in un ambito in cui i games, gli e-games non sono così degli antagonisti, ma sono parte della stessa, diciamo, dello stesso mercato, no? Quindi che i giovanissimi si avvicinano al gioco da tavolo nonostante siano dei grandi appassionati di giochi elettronici.
Assolutamente, e in questo bisogna dire che la pandemia ha svolto un ruolo importantissimo, perché ha dovendo essere costretti a essere in casa ha avvicinato moltissime persone, moltissimi giovani a questa industria, e poi ci sono rimasti dentro perché hanno praticamente scoperto un nuovo modo di intrattenersi e hanno continuato a giocare con i giochi in scatola anche dopo.
Ci siamo, sì, Edgardo?
Sì, mi sente?
Sì, assolutamente. Chiudiamo con una sintesi del Natale di Spin Master.
Ma allora, è un Natale sicuramente ricco, in quanto noi abbiamo un portafoglio molto ampio, però devo dire che con orgoglio posso dire che abbiamo quest'anno quello che è il giocattolo dell'anno, Bizzi, quindi tutt'altra categoria, non è di giochi in scatola, che è un cucciolo interattivo digitale, una specie di ologramma che però si può interagire a livello tattile. Adesso detto così senza vederlo sì, è un po' difficile, ma fa parte di quell'innovazione che ci caratterizza come azienda. E poi abbiamo tantissimi altri progetti, quest'anno rimanendo nel mondo dei giochi in scatola sono anche i 60 anni di Scarabeo, un altro cult italiano, e quindi stiamo festeggiando quest'altro brand con delle attività a supporto.
E la comunicazione, diciamo, sarà televisiva, sarà digitale, quanto pesa insomma a livello mediatico?
Ma allora, dipende ovviamente da prodotto a prodotto, a seconda di quello che poi è il target. È chiaro che quando parliamo di Bizzi o di altri prodotti con un target principalmente del bambino, la TV resta comunque la base con almeno un 70% degli investimenti, mentre su altri prodotti come Scarabeo, come Risico, arriviamo proprio invece a un'inversione dove il digital assume diciamo anche il 100% del budget.
Diciamo, il Natale dei giocattoli è in crescita, è in stallo, come sta andando negli ultimi anni?
Allora, il mercato del giocattolo è sempre un mercato, diciamo, ormai maturo, quindi non decresce tantissimo e non cresce tantissimo. Quest'anno purtroppo stiamo vedendo un forte rallentamento, che è un po' frutto di quello che è stata la pandemia, che ha portato una crescita del mercato del giocattolo, e invece con il fatto che comunque adesso i consumatori viaggiano di nuovo di più, vogliono uscire, spendere maggior tempo, stanno dedicando una grandissima fetta del loro appunto stipendio invece ad altre attività, e questo purtroppo lo stiamo un po' soffrendo noi del mondo del giocattolo.
E allora, Edgardo Di Meo, Senior Marketing Director Italia Grecia di Spin Master, oggi ospite qui a Daily On Air, The Sound of Adivide, le frequenze di Radio Atlanta Milano. Grazie Edgardo e
grazie,
buona giornata e buon weekend.
Buona giornata,
a presto, grazie.
The Sound of Adivi qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano, primo dicembre 2023. Chi abbiamo ascoltato? Abbiamo ascoltato gli Spector, che sono una fantastica band indipendente, come si usava a dire tanto tempo fa, e infatti sta tornando un po' alla ribalta l'indie rock, e celebrano il decimo anniversario dal loro album di debutto e si ripresentano con questo Here Come the Early Nights. Avete sentito insomma che ci sono dei riferimenti anche come titolo a qualcosa dei Beatles e di Brian Eno, comunque alla tradizione britannica. La canzone si intitola Some People. Abbiamo appena parlato di giocattoli qui a Daily On Air, The Sound of ADV, con l'intervista a Edgardo Di Meo di Spin Master, e guarda un po' di trend sui giocattoli però per gli anziani. Insomma, si dice, si vocifera che i produttori di Toys stiano sviluppando nuovi giochi modificando quelli, diciamo, vecchi, per rivolgersi a un gruppo diverso. Le persone di età superiore a 65 anni, perché questi prodotti potrebbero aiutare appunto le persone anziane ad aumentare le proprie capacità cerebrali e a ridurre la solitudine. Potrebbe essere anche una fake, però continuiamo nel nostro discorso, perché Hasbro per esempio ha firmato un accordo con Ageless Innovation, che progetta giocattoli pensando alle persone anziane per lanciare nuove versioni di Scrabble, Trivial Pursuit, Life, rivolte a target giovani e meno giovani. Educational Insights invece produce giocattoli educativi per bambini piccoli, include immagini di persone anziane nelle sue iniziative di marketing. Decisione presa dall'azienda perché i dati mostrano un particolare apprezzamento nei confronti di questi giocattoli come Kenodel e Brain Bolt. Stiamo parlando naturalmente di una dimensione di mercato americana, ovviamente tutto parte da là e poi arriva anche da noi. L'anno prossimo Educational Insights rilascerà una nuova versione semplificata di Brain Bolt Boost con pulsanti più grandi. Insomma, questi nuovi prodotti, come ci ha spiegato, insomma, dipende sempre, questi cambiamenti dipendono sempre un po' dalla pandemia, da quello che ci ha lasciato.
Lì parlavamo di svecchiare una legacy, oggi si parla di ampliare al pubblico delle persone più mature, direi. Attenzione a parlare di anziani, perché lo sai che adesso si diventa anziani molto avanti in età. E comunque,
insomma,
persone più mature, appunto, in modo da magari creare delle occasioni di condivisione, no?
E questo...
cioè, così le persone più anziane possono giocare con i più piccoli e trarne vantaggio.
Pensa un po', tu ne sei anche una delle grandi sostenitrici, Lego è diventata, insomma, un brand da grande collezione.
Da persone adulte, sì, certo, perché c'è collezionismo. Sì. E c'è una grande varietà di prodotti e non sono tutti naturalmente infantili, anzi la maggior parte sono proprio dei prodotti che si rivolgono a un pubblico adulto.
Le società di ricerca di mercato circa riferisce per esempio che le vendite di giocattoli sono sempre più mirate agli acquirenti adulti. Circa il 5% delle vendite totali di giocattoli negli Stati Uniti riguarda uomini di età pari o superiore ai 35 anni, con un aumento del 13% rispetto allo scorso anno. Circa il 4% delle vendite totali di giocattoli sempre in USA riguarda donne di età pari o superiore ai 35 anni, in aumento del 9% rispetto allo scorso anno. Sebbene circa non esamini i dati di vendita per il gruppo over 65, stima che i nonni che hanno acquistato un giocattolo per il loro nipote abbiano un grande potere di spesa.
E infatti è quello che dicevo prima, no? L'idea che comunque attirare le persone più mature con capacità di spesa e creare occasioni di condivisione. Questi nonni rappresentano il 19%, ovvero 7,8 miliardi di dollari delle vendite totali di giocattoli nei 12 mesi terminati a settembre. E i nonni hanno speso in media il 7% in più per giocattolo rispetto al mercato totale durante il quarto trimestre del 2022, l'importo più alto speso tra tutti i gruppi di acquirenti.
Torniamo al quesito iniziale: i nuovi giochi possono aiutare? Neil Cherness e Walter Booth, entrambi della Florida State University, hanno lavorato insieme per testare l'idea che i giochi cerebrali come il cruciverba aiutino a preservare le capacità mentali come il ragionamento o il pensiero, note anche come funzione cognitiva. Hanno scoperto che le persone migliorano nelle abilità specifiche del gioco se giocano ancora e ancora e ancora, ma i giochi non si traducono nelle capacità cognitive necessarie per le attività della vita quotidiana. Insomma, sono leggende come quella che state a riposo 3 ore dopo mangiato prima di fare il bagno, leggende metropolitane micidiali, no? E quindi come le prestazioni lavorative o il mantenimento di una vita indipendente. I ricercatori hanno anche affermato che ad oggi esistono prove limitate che i giochi possano ridurre notevolmente la solitudine.
Quindi stiamo parlando di marketing, come marketing, si diceva prima. Obiettivo: catturare un pubblico di persone mature che spendono di più e comprano i giocattoli per i loro nipoti, per gli amici, per i figli degli amici.
E soprattutto fare credere a tutti quanti, piano piano, con le strategie micidiali della comunicazione, che è vero, è così. Sei meno solo aggiustando.
Se giochi al Lego.
De Leonard del Sound of Adivi qui dalle frequenze di Radio Atlanta a Milano con Davide e Silvia, Maro Magnitosi in regia. Non dimenticate di visitare le nostre pagine social e il nostro sito, che contiene anche la pagina De Leonard, che racchiude tutte le 146 puntate del nostro fantastico format. E adesso abbiamo una delle voci storiche del rock, uno dei più grandi avanguardisti della musica progressive, uno che è andato anche oltre. Si chiama Peter Hammill ed è stato il generatore dei Van der Graaf Generator, un gruppo storico degli anni 70 che poi è andato anche avanti, che è anche tornato, ma poi lui è un grande musicista, grande cantautore, molto sensibile, molto versato alla sperimentazione. Torna con questo This Book in a Foreign Town insieme a Out of Water. Sono due album che erano stati pubblicati tra il 1988 e il 1990 e li ha completamente rirealizzati, riattualizzati, perché comunque avevano ottenuto anche pochi applausi al tempo, erano un po' troppo avanti probabilmente. Sentite cosa combina Peter Hammill con questa canzone This Book, che viene tratta dal primo di questi due album, che è In a Foreign Town. Peter Hammill.
Changing completely, we are moving the feast. We are motion. I've seen you become the bride of the sun. You surrender so sweetly, sacrificing yourself to devotion. This book is ended. This book is ended and I put it down. I'm saving for the future. This book is ended and I put it down. Find I'm befriended in a foreign town. I'm saving for the future. But only yesterday. Never see yourself. Yesterday night, I stood in the pouring rain.
tra folklore, leggenda, sportività, qualche stagione fa il rugby era divenuto anche un oggetto di business piuttosto appetito da svariati tipi di industrie. Dalla haka neozelandese agli sfidanti australiani, dalla rivincita sudafricana sotto il sorriso di Mandela, alle grandi battaglie europee tra Francia, Inghilterra e Irlanda, all'energia argentina, alla leggerezza italiana. Tornei vari, sei nazioni, mondiali, sembrava una sorta di corsa all'oro. Ma intanto gli anni sono trascorsi e le problematiche che hanno toccato il calcio e la sua influenza nel mondo dei giovani sono diventate enormi per la pallovale. La popolarità del rugby è in grande declino, ve ne sarete accorti, magari no perché non ve ne importa nulla. Lo scrittore sportivo bravissimo George Welby Love propone 5 idee, Silvia, per dargli nuova linfa. Ti ricordi il rugby? Ti piaceva? Non è...
Ma io ricordo che ero appassionata della haka, infatti, o dello haka, non so come si dice. Siamo andati anche una volta a vedere una partita di rugby con gli All Blacks.
Tutto esaurito, 90.000 persone.
L'unica cosa che volevo vedere era l'haka.
Dopo mezz'ora a te ne sei andata.
Anche perché non ci capisco assolutamente nulla.
Lo scrittore sportivo, quindi George Welby Love, dà queste 5 idee. Allora, prima di tutto, fare delle partite nord-sud. Cosa significa questo? Cercare di creare delle fazioni all'interno di una stessa regione, di uno stesso paese, anche perché sono diventati un po' una rarità, perché si cercano sempre dimensioni ultra internazionali, si cercano delle vetrine un po' troppo così, un po' vuote.
Rendere un pochino più nazionale questo sport, ecco. Non tanto delle grandi manifestazioni, ma anche più locali.
Esatto. Per esempio, durante il lockdown in Nuova Zelanda si è giocata una partita tra nord e sud che ha offerto un notevole intrattenimento. Sono partite che possono coinvolgere i tifosi di tutte le nazioni e sono anche un modo efficace per portare più persone nell'ambiente del rugby. Poi c'è la Coppa del Mondo, attenzione, di rugby nel 2031 negli Stati Uniti, che ricorda quando il calcio arrivò per il mondiale nel 94 e tutti a dire non ci andrà nessuno, e le storie tese fecero anche la canzone Nessuno allo stadio, invece fu tutto esaurito, al punto che gli americani replicheranno il mondiale di calcio anche quello. Però intanto nel 2031... ecco che negli Stati Uniti arriverà il mondiale di rugby. Cosa c'entra il rugby con gli Stati Uniti, che invece sono la patria del football americano?
Beh, però sono parenti, dai. Non tanto.
Attenzione, sono due giochi veramente diversi. Uno è votato alla spettacolarità e anche come tenute sembra qualcosa di...
Parliamo dello football americano.
Sembra qualcosa di fantascientifico da sempre.
Ma non c'è un'eredità da una parte o dall'altra?
Beh,
meglio
sicuramente la palla ovale,
che
la palla ovale
si avvicina al rugby, no?
No, sono due sport diversi. È chiaro che stiamo parlando dello stesso campo, è chiaro che stiamo parlando della stessa palla ovale, però nel football americano tu puoi lanciare in avanti, mentre nel rugby devi spostarti orizzontalmente.
Vedi, io non capisco niente, questi giochi secondo me erano quasi uguali.
Insomma, dato che gli Stati Uniti sono una nazione enorme, ci sono milioni di persone che potrebbero essere introdotte al rugby. E c'è insieme alla continua crescita, pare, della Major League Rugby al di là dell'Atlantico. E inoltre negli Stati Uniti si tengono eventi sportivi di portata planetaria, appunto come il Super Bowl e finali NBA. Quindi è un mercato fertile per lo sviluppo di uno sport, se ben commercializzato.
Però mi sembra che in questo momento il rugby in generale e le squadre di rugby soffrano problemi finanziari grossi, no? Allora c'è stata la chiusura di alcuni club abbastanza ravvicinata nel tempo, gli Wasps, i Worcester Warriors e London Irish, appunto per questioni di debiti finanziari. Il che dimostra cosa? Che la mancanza di interesse per il rugby come business anche è un problema, perché non c'è sviluppo naturalmente. Quindi si deve trovare un altro modello di business che sia attraente per garantire un futuro a questo sport, con appunto ulteriori investimenti che possano aumentare la capacità finanziaria, creare salari appetibili, strutture migliori in modo da anche tenere i giocatori nei propri
mercati.
Ecco,
questa è una cosa importante, perché crea identificazione,
ma soprattutto per creare seguito.
Certo,
seguito.
Sì. Bisogna ritornare un po' alle radici, diciamo così, e poi invece guardare anche al presente, che osserva il futuro. Manca un videogioco nel rugby, manca un videogioco, sembra una sciocchezza, in realtà è la cosa determinante per attirare il pubblico, diciamo così, più giovane. Fate un esempio con il calcio che si tiene a galla grazie al franchise calcistico di FIFA, EA Sports FC, che ha catturato milioni di giocatori in tutto il mondo, determinando livelli esponenziali di visibilità per i giocatori e per il calcio tutto. Il mondo del rugby avrebbe quindi dannatamente bisogno di un gioco. Infatti Rugby 24 dovrebbe essere rilasciato il prossimo gennaio, ma a causa dello scarso successo dei giochi precedenti a tema resta da vedere se questo nuovo riuscirà a rompere l'incantesimo, però è fondamentale.
Ma il problema secondo me è proprio conoscere le regole. Se tu non le riconosci, non ti appassioni, come fa a giocare un gioco elettronico su una roba del genere? Cioè, me lo chiedo, perché
Ce la fai, in qualche modo ce la fai, però devi attirare comunque l'attenzione.
Beh, certo.
E poi, cara Silvia, ci sono i social media, che sono sempre un ottimo strumento per far crescere i marchi e le aziende. Tuttavia le organizzazioni interne al rugby sembrano trascurare questo fatto, come veramente tagliarsi le gambe da soli. Infatti World Rugby continua a bloccare qualsiasi tipo di video che coinvolga clip della Coppa del Mondo di Rugby del 2023. Ad esempio, il famoso youtuber e analista di rugby Squidge Rugby si è visto rimuovere una recensione della finale a causa del suo utilizzo di immagini non autorizzate. Nel 2019 Squidge Rugby aveva pubblicato una recensione della finale della Coppa del Mondo che aveva raccolto oltre 1 milione di visualizzazioni, quindi desta perplessità che la versione 2023 sia stata rimossa quando c'è in pratica un pubblico veramente vasto da coinvolgere. Ma cosa state facendo? Ma rugbisti, dai! E io Nerd e Sandova TV, qui dalle frequenze Radio Atlanta Milano con Silvia Davide e Mauro Magnitosi in regia, vi saluta, vi augura un buon fine settimana, vi rimanda a mercoledì.
Certo,
esatto, quindi
ci vediamo la prossima settimana, anzi ci sentiamo la prossima settimana, sì, ci vediamo sui social.
Esatto, quindi vi salutiamo con l'album dei Guide by Voices, evocati a più riprese nella scorsa puntata. Il loro leader Pollard è uno dei più grandi cantautori americani e soprattutto in 30 anni ha riuscito a pubblicare 39 album, una follia totale. Questo è il loro terzo già in questo 2023, non sembra neanche vero. L'album si intitola The Race is On, The King is Dead. Loro sono i Guide by Voices. Ciao!
Ciao! Yeah.